Siamo giunti, come già anticipato questa mattina, al terzo sola dei cinque sola della Riforma. Dopo aver considerato la sola scrittura, cioè il tema dell'autorità per la Chiesa, per ogni singolo credente, per l'autorità a livello mondiale, su tutto il creato, dopo aver riflettuto sul solo Cristo, cioè il rimedio di Dio per la condizione di peccato dell'uomo peccatore destinato a causa del suo peccato alla perdizione, oggi parleremo della sola grazia, quindi il terzo sola, e riguardante il Vangelo e l'agire di Dio. Uno dei grandi, come dire, e principali problemi che la ribellione a Dio da parte dell'uomo e all'umanità ha prodotto è questa fiducia sostanziale che l'uomo ha di se stesso, di essere in qualche misura in grado di gestire la sua vita, le proprie abilità. Crede in se stesso, ed è anche un motto che spesso sentiamo, ce la puoi fare, credi in te stesso e ce la farai. L'uomo pensa di riuscire, come dire, a decifrare la realtà, le situazioni, e in qualche misura a trovare egli stesso la soluzione per soddisfare le sue esigenze, per risolvere i suoi problemi. Ma a ben vedere, la storia intorno a noi ce lo ricorda, c'è molta instabilità, in quanto a volte l'uomo, proprio per la ricerca di una soddisfazione personale, si affida, per esempio, alle tante mode culturali e sociali del tempo, pensando, ecco, che questa sia la soluzione. C'è chi si affida alla teoria della leadership, cioè seguire qualcuno di cui ci si può fidare, che diciamo ha uno spessore intellettuale alto, oppure pensare ad essere un leader e quindi per trovare piena soddisfazione della propria personalità. C'è chi si affida alle strategie del marketing, cioè dell'imprenditoria, pensando che, ecco, la ricchezza imprenditoriale, l'affermazione sociale imprenditoriale o del marketing sia una soluzione al problema. C'è chi si affida al razionalismo filologico o religioso, cioè quindi, come dire, affidarsi a delle ideologie in fondo può dare soddisfazione al bisogno di se stesso. Anche le ultime, come dire, recenti pretese di tecnocrazia, cioè per esempio per il problema nazionale che ci coinvolge a livello personale, se ci fossero dei tecnici in grado di gestire le situazioni, avremmo risolto il nostro problema probabilmente sociale, economico. E non per ultimo, ma nella lista delle mie è l'ultimo, quello di affidarsi alla sfera della tecnologia. Perché la tecnologia promette un radioso futuro, tecnologicamente controllabile dal fruitore. Oggi sostanzialmente si pensa che con la tecnologia che abbiamo nelle mani possiamo gestire la nostra vita a nostro piacimento e soddisfazione, e purtroppo non ci si rende conto che di questa tecnologia si è diventati e si sta diventando schiavi, e il futuro che proietta la tecnologia oggi non è così roseo. E non sto demonizzando la tecnologia, sto demonizzando l'uso scorretto che se ne sta facendo. E anche tra di noi. A volte, ecco, la tecnologia non è usata con profitto. Ecco, si tratta sostanzialmente di falsi oasi di fiducia per la soddisfazione personale. Oasi che in qualche misura hanno condizionato e condizionano fortemente anche il mondo evangelico, che a sua volta, diciamo che per essere al passo con i tempi, per andare incontro ai bisogni e interessi della società, promuove quello che Paolo dice un altro evangelo come realizzazione di se stessi. E per esempio una di questi è quello del promuovere l'autostima, cioè quello di dire: ma tu sostanzialmente sei buono, cioè ce la puoi fare, con le tue forze ce la fai. Non è vero quello che ti dice la scrittura, che sei un peccatore, che siamo tutti malvagi. Oppure promuove un altro elemento, che è quello della prosperità. Se vuoi realizzare te stesso, ecco, tu devi arricchirti anche economicamente. E se questo non avviene, è perché non hai ricevuto, non ricevi la benedizione del Signore a causa della tua infedeltà. Quindi viene misurata, come dire, la soddisfazione e la realizzazione sociale in ragione di quanto riesci a accumulare in termini di denaro e di ricchezza. Per esempio, promuovere un altro evangelo è un po' quello di cedere, come dire, alla condiscendenza di ogni tenore di vita sociale, sentimentale e morale. Tu pensi che la tua vita sentimentale e sociale debba essere vissuta in una certa maniera? Non c'è problema. La scrittura mi dice che ti ama, il Signore ti ama anche in quella condizione. Se tu scegli una visione di vita sessuale che ti soddisfa, non c'è problema, il Signore ti ama. Ecco, questo è un altro Vangelo. Sostanzialmente, come dire, il Vangelo, così come viene presentato in questi casi, è come un prodotto religioso da vendersi al mercato, dove vi sono compratori e consumatori alla ricerca di qualche cosa che funzioni per la loro vita e che risponda alle loro esigenze o ai loro ideali. E tutto ciò che non corrisponde a questo viene escluso. E mi pare che il modus operandi del liberalismo sostanzialmente si muove verso questa prospettiva: soddisfare i bisogni dell'utente, di colui che fa la richiesta. Ma il Vangelo di Dio e di Cristo è altra cosa, e agisce con canoni assolutamente, diciamo, in antitesi con l'agire umano. Svilupperemo questa mattina il tema della grazia andando attraverso tre semplici punti, proprio a partire dalla parola di Dio, che abbiamo detto è la sola scrittura, la sola che ne ha l'autorità. E per farlo dobbiamo aprire la parola di Dio. Allora vi chiedo di aprire la vostra Bibbia, la lettera agli Efesini, al capitolo 1. Leggeremo i primi 14 versetti e poi chiederei semmai a Fabio di leggere il capitolo 2, i primi 10 versetti. Efesini 1 dice così la scrittura: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottate per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concesso nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riservata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso costituisce nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quello che Dio si è acquistata all'ode della sua gloria. Efesini 2, da 1 a 10.
Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo.
Grazie. Mi rendo pienamente conto che questi due testi che abbiamo letto sono ricchi e certamente non basterebbe una predicazione, non basterebbero due, tanto è vero che non sono bastati 2000 anni di storia perché si potesse esaurire la ricchezza di questa parola. Però noi vogliamo raccogliere alcuni elementi significativi presenti in questi testi per riflettere insieme sul tema della grazia. Come dicevo, tre sono i punti che vorrei evidenziare che sono presenti in questo testo. Quindi sola grazia, in primo luogo, il dono di Cristo ai peccatori. In secondo luogo, sola grazia, la misericordia di Dio in Cristo. E in terzo e l'ultimo luogo, sola grazia, nessuna opera è dell'uomo. Quindi, in primo punto, sola grazia, il dono di Cristo ai peccatori. Paolo non ha dubbi nel suo scrivere e quindi quello di esaltare la grazia di Dio e dire che essa consiste proprio nel dono di suo figlio Gesù ai peccatori. E abbiamo letto che introduce questa verità nei versetti 3 e 4 proprio con una dossologia, cioè di benedizione a Dio, proprio al rafforzamento che il Cristo, il figlio di Dio, è il dono di suo padre, è il figlio di Dio, scusate, per la salvezza dei peccatori. Benedetto, rileggo i testi, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui, in questo Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. La grandezza del dono di Dio sta nel fatto che Cristo è donato a favore dei credenti, dei peccatori. E questo Cristo, notate, è donato ancor prima della sua incarnazione. Cristo è il dono per i peccatori proprio in una prospettiva eterna ed escatologica. Ed è una prospettiva efficace di salvezza e di santità a partire dall'eternità e per l'eternità. Notate che Paolo, riferendosi all'opera di Dio prima della creazione del mondo, ne parla al presente, ma ne parla anche nella prospettiva della certezza eterna, al cui centro c'è solo il Signore Gesù Cristo. Ci ha benedetti nei luoghi celesti, quindi in una prospettiva futura. Ci ha benedetti in Cristo. In Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti anche prima della creazione del mondo, e quindi un salto nel passato, nell'eternità, con un obiettivo preciso, per essere santi, irreprensibili, dinanzi a Dio. Versetto 4. Predestinati, adottati per mezzo del Signore Gesù Cristo, all'ode della sua, quindi di Dio, grazia, concessaci nel suo amato Figlio Gesù. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grandezza. In Lui, in Cristo, siamo fatti eredi secondo la sua volontà. Notate, gli unici protagonisti qui sono Dio, il suo progetto eterno, Gesù Cristo, la realizzazione di questo progetto in una prospettiva eterna. Quindi Cristo ci è donato già dall'eternità. E questo ci dice che allora che Dio non sbaglierà nella conta dei suoi chiamati, dei suoi eletti. Non ce ne sarà nessuno, non ci sarà nessuno che sarà escluso. Perché il suo progetto è così perfetto, concepito nel senso, in seno alla Trinità e realizzato nel tempo e nella storia dal Signore Gesù Cristo. Certo, Paolo ha coscienza che tale privilegio era inizialmente per il popolo di Israele, giudaico. E infatti i testi che abbiamo fin qui citati si riferiscono proprio a loro. Ma la buona notizia del Vangelo, che è passata e passa sempre attraverso la predicazione della sola scrittura che abbiamo visto due domeniche fa, è una grazia che in Cristo si è estesa, cioè si è aperta, è stata resa disponibile anche ai popoli pagani. Perciò Paolo, nel parlare ai pagani che si sono convertiti al cristianesimo, si sente libero, autorizzato da Dio stesso a sentirsi e a dichiararsi un solo popolo con coloro che sono venuti dal paganesimo. Pertanto, la certezza del versetto 13, come dire, di Efesini 1, è la logica conseguenza di quello che viene detto al versetto 12, che rileggiamo. In Lui, in Gesù, siamo anche stati fatti eredi, quindi sta parlando di giudei, per essere all'ode della sua gloria. Noi che per primi, notate, abbiamo sperato in Cristo. E poi aggiunge, in Lui voi pure, cioè allo stesso modo. Identicamente a noi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, cioè la predicazione della parola di Dio, la buona notizia di Cristo, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Ricordate che nella prima predicazione sulla sola scrittura abbiamo, il terzo punto era proprio quello, che bisognava credere alla parola di Dio per essere salvati. Se non si crede che questa parola è la parola di Dio, non c'è salvezza per i peccatori. Se io metto in dubbio la parola di Dio rivelata attraverso i secoli, io non posso pensare e non posso sentirmi un cristiano. Perlomeno non sono legittimato dalla scrittura e da Dio della scrittura. Quindi Cristo è anche il Salvatore, è il dono di Dio, gratuito anche per i pagani. Perché? Perché Cristo è veramente la sola grazia di Dio per i giudei prima e per i greci dopo. E del resto noi tutti, da chi discendiamo, fratelli, sorelle, amici? Dai pagani. Tutti abbiamo ricevuto in Cristo questa sola grazia. E allora va da sé che Gesù Cristo, il dono di Dio, è e rimane la sola grazia per tutti i peccatori, tanto giudei quanto greci. Non abbiamo qui il tempo, ma se leggessimo, per esempio, anche se volete, come dire, con una certa velocità, i testi di Romani, capitolo 3, capitolo 4, ci renderemmo conto come Paolo, diciamo, abbia ben compreso questa verità del fatto che Dio ha chiamato tanto i giudei quanto i pagani al ravvedimento, e che non c'è superiorità in nessuno di essi a rispetto dell'altro. Quindi il primo elemento, solo Cristo, il dono di Dio per i peccatori. Paolo amplifica o amplia il suo discorso e sottolinea una seconda verità: sola grazia, la misericordia di Dio in Cristo. Cioè, Cristo è il mediatore della grazia di Dio. Qualche settimana fa ho letto di una ricca e nobile signora la quale commissionò un suo autoritratto ad un famoso artista. E qualche mese dopo l'autoritratto gli fu consegnato direttamente dall'artista. La signora, tutta emozionata e trepidante, tolse il telo di protezione e dopo qualche momento, un lieve momento di esitazione, disse all'artista: lei non ha reso giustizia alla mia persona. L'artista, dopo un momento di silenzio, prese la parola e disse dal canto suo: signora, lei non ha bisogno di giustizia, lei ha bisogno di misericordia. Sostanzialmente l'artista aveva riprodotto fedelmente il ritratto della signora, ma lei non si accontentò della verità di quel ritratto. Avrebbe voluto che l'artista la raffigurasse più bella, più attraente di quanto non lo fosse, forse più giovane, con meno rughe. E quindi gli disse all'artista: lei non mi ha reso giustizia. L'artista disse: lei aveva bisogno di misericordia. Sapete, questo è quello che succede a noi peccatori quando con le nostre opere ci presentiamo al Signore pensando di essere a tal punto giusti che il Signore non deve fare altro che mettere la sua firma di certificazione. In realtà noi tutti siamo dei piccoli, medi o grandi mostriciattoli segnati dal peccato, da quel peccato che disgusta la santità di Dio, Per cui se Dio deve fare veramente giustizia, non deve fare altro che dirci esattamente ciò che siamo e come siamo. E ciò che ci spetta. Dio, nel fare giustizia, ci dice effettivamente quello che siamo, non ci dipinge diversamente. Ma se deve fare grazia, Dio non può fare appello che alla sua misericordia in Cristo. Dio ci vede, in questo caso, non per quello che siamo, ma per quello che siamo attraverso Cristo. Ecco il senso della misericordia. Perché nessuno di noi, nessuno mai al mondo è meritevole di qualcosa. Nessuno di noi è maggiore rispetto ad un altro peccatore da potersi sentire, diciamo, in qualche misura degno di una maggiore attenzione dal Signore o dipinto dal Signore diversamente da come ci vedono gli altri. La Scrittura ci dice: tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato e sono privi, cioè sono immeritevoli della gloria di Dio. A causa del loro peccato non possono ricevere la firma di Dio del tipo che ne attesta, diciamo, la nostra bontà, la nostra bellezza. Dio lo può fare in virtù della sua misericordia attraverso il sacrificio di Cristo. In qualche misura, se Dio ha firmato il nostro nuovo ritratto, lo ha firmato con il sangue di Cristo. E questo non è poco, cari amici, cari giovani, rifletteteci. Dio ti guarda attraverso il sacrificio di Cristo, perché se dovesse guardarti per quello che tu sei, dovrebbe semplicemente chiudere gli occhi e non guardarti più, perché il tuo peccato è in abominio al Signore, il mio peccato è in abominio al Signore. Nella sua giustizia lui non può vedere, non può tollerare il tuo e il mio peccato, ma nella sua misericordia in Cristo ti accoglie come un figlio, come l'eccellenza del suo popolo, perché tutti siamo eccellenti agli occhi del Signore, perché tutti abbiamo ricevuto e riceviamo grande dignità. Paolo non ritiene quindi che vi sia in qualcuno qualche superiorità, o tra coloro che hanno creduti per primi vi sia una superiorità a differenza dei secondi. Si tratta per loro anche della sola grazia di Dio, in virtù di questa misericordia e del solo Cristo, avendo semplicemente scelti per prima. Ma come abbiamo visto anche venerdì, il ruolo, la responsabilità di questi che sono stati scelti per prima è di essere degli strumenti nelle mani di Dio per portare l'Evangelo e la buona notizia a Cristo. Questo è l'agire di Dio. La notizia dell'Evangelo, la buona notizia dell'Evangelo passa attraverso l'azione dei cristiani, che è confermata dall'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Notate il senso della misericordia di Dio che Paolo esprime qui. Siamo anche stati fatti eredi secondo il proposito di colui che compie ogni cosa. Dio non ha semplicemente dei buoni propositi nei tuoi riguardi, ma lui compie questi propositi nei tuoi riguardi e tu probabilmente o noi non siamo in grado di percepirli, di apprezzarli, di aprire le nostre labbra e dire: Signore, grazie per la tua opera nella mia vita. Le compie queste cose secondo la decisione della sua propria volontà. Dio non decide consultandosi con te, non decide consultandosi con me per dire se è giusto o no che io mi comporti in una determinata maniera. Dio ha già deciso come tu, io, noi dobbiamo comportarci. Quello che chiede è l'ubbidienza. La sua misericordia nei nostri confronti si manifesta in questo senso, perché lui ha già scelto ciò che è buono, ciò che è secondo la sua santa, perfetta volontà. Forse possiamo pensare che questo è un discorso nuovo, che solo Paolo fa. Beh, in realtà uno degli antenati, se vogliamo definire un patriarca della fede cristiana, esplicitò questa verità fondamentale della misericordia di Dio, anche lui guardando avanti nella prospettiva di Cristo. Notate, il Signore, Yahweh, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi o, se volete, più graziosi, più bravi, più buoni, più belli, a differenza degli altri popoli. Anzi, voi siete meno numerosi degli altri popoli, ma perché il Signore, Yahweh, vi ama. Questa è la misericordia di Dio. È la misericordia del Dio sovrano, Signore, Creatore e Salvatore. Paolo riprende questo concetto e lo sottolinea proprio con una maggiore enfasi, proprio a sottolineare appunto l'importanza della grazia e della misericordia di Dio, accomunando per esempio la precedente condizione dei gentili a quella dei giudei, che per nulla era diversa in quanto a condizione del peccato. Efesi 2:1 che cosa dice? Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati. Prima aveva detto, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, quindi parlando di se stessi. Quindi la vostra condizione non era diversa dalla nostra, sostanzialmente, sta dicendo qua. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, e quindi unisce entrambi, anche noi, quando eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati in Cristo, versetti 4 e 5, Efesini 2. Ecco, tutta questa è bontà e misericordia di Dio, è sola grazia e misericordia di Dio in Cristo. E qualora non fosse sufficiente o sufficientemente chiaro questo concetto, Paolo lo ribadisce nuovamente i versetti 8 e 10 che leggo semplicemente di Efesini 2. Notate, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, non dipende da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ecco, questo testo ci introduce all'ultima verità che Paolo affronta in questi testi. Dopo la sola grazia, il dono di Dio ai peccatori, la misericordia del Padre in Cristo, il terzo aspetto riguarda la sola grazia. Nessuna opera è dell'uomo. Nessuna opera è ascrivibile all'uomo in termini salvifici e di grazia, in quanto nessuna di esse, di queste opere, ha contribuito o contribuisce alla grazia. Nessuna di esse è sufficiente a ricevere grazia. E diversamente, come affronta l'Apostolo Paolo altrove, se la grazia fosse legata alle opere, non sarebbe più grazia. Paolo dice, Romani 11, versetto 6, se è per grazia, non è più per opere. Altrimenti la grazia non è più grazia. L'esclusività della sola grazia indica e implica perfino filologicamente che nessuno contribuisce, diciamo, o può contribuire alla propria salvezza. C'è una logica filologica, se vogliamo, che è quella che se è grazia non può essere per opere. Se, come detto, si era morti nel proprio peccato, va da sé che i morti sono corpi inerti, incapaci di nulla, neppure di respirare o di liberarsi dalle bende del peccato, raffigurate in quelle che hanno avvolto Lazzaro nella sua sepoltura. Lazzaro è stato risuscitato, liberato da quelle bende di morte attraverso la grazia del Signore Gesù. Perché solo Cristo ha la forza, la possibilità, la determinazione per liberarci dalle bende del nostro peccato. Perché solo Cristo è la grazia di Dio. E perché le tue opere, le mie opere, non valgono nulla. Al versetto 5 di Efesini 2 Paolo anticipa, fra parentesi, la verità che riaffermerà poco più tardi ai versetti 8 e 10 che abbiamo letto, e nel farlo sottolinea questa verità, appunto, che la grazia, della grazia senza le opere, che questa grazia senza le opere, scusate, sia tanto vera per i pagani convertiti a Cristo quanto per i giudei, ma sempre in ragione di Cristo. Perché non c'è altro mediatore, non c'è altro Signore all'infuori di Cristo. Quindi tanto i giudei, tanto i pagani sono convertiti da Dio attraverso la grazia e per grazia che siete salvati. E notate che anche qui Paolo fa questo passaggio tra il siete e il siamo, tra il voi e il noi, tra il te e il me. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio, non in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo, noi, come voi, siamo opera sua, essendo stati creati, entrambi, in Cristo Gesù, per compiere le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E chi le pratichiamo? Gli altri? No, noi. Noi tutti, perché noi tutti abbiamo ricevuto questa grazia, tutti siamo chiamati a compiere le opere di Dio. Quindi notate che Paolo colloca le opere buone secondo il cuore di Dio e le colloca successivamente alla grazia preparate da Dio stesso. Quindi non sono le mie o le tue opere, razionalmente concepite a produrre la grazia, ma la grazia di Dio che produce conversione e pratica delle buone opere preparate da Dio. Questo significa che nessun vero credente può mai vantare meriti, neppure davanti agli uomini. Se un credente vi si presenta e vi dice: sì, il Signore mi ha fatto grazia, però io, ragazzi, ce l'ho messa della mia, il Signore sapeva che io ero una buona, brava persona, quindi lui mi ha scelto perché ha visto tutta la bontà Ecco, se vi si presenta un credente in questa maniera, o se voi pensate di presentarvi agli altri in questa maniera, voi state demolendo la grazia di Dio. State dicendo sostanzialmente che siete salvati per vostra grazia, per vostra carità, per vostri meriti, per vostra bontà. Cioè Dio non ha fatto altro che dire: vieni mio figlio, perché tu sei già perfetto, così io non devo fare altro che sigillare con la firma del sangue di Cristo, che a questo punto non ha compiuto nulla. Scrivendo al suo discepolo Tito, Paolo, davvero maestro e fedele della parola, riprende l'argomento enfatizzando ancora questa espressione che qui viene detta: anche noi. A conferma che nessuno riceve grazia per meriti e che le opere sono in realtà la naturale espressione, conseguenza della conversione. Notate, perché anche noi, come loro, un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni, di piaceri, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. E poi aggiunge: certa è questa affermazione, e io voglio che tu insista, che tu la affermi anche nei confronti degli altri, che tu lo faccia con forza, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi alle opere buone, perché queste sono buone e utili agli uomini. Tito 3:8. In sintesi possiamo dire a questo riguardo che nessuna opera dell'uomo contribuisce alla grazia, ma che tutte le opere, anche quelle che siamo chiamati a compiere, sono, e qui potete prenderli come un motto coniato in questi giorni, sono petali della grazia di Dio che emanano il profumo della grazia a onore e gloria di Dio in Cristo. Lo ripeto, le opere di Dio sono i petali della grazia che emanano il profumo della grazia di Dio a onore e gloria di Dio in Cristo. E allora, caro amico, cara amica, che se tutto questo ti è chiaro, quello che devi fare e che Dio stesso attraverso la sua parola ti chiede non è altro che confessare il tuo peccato, chiedendogli e dicendogli, dichiarandogli che non hai nulla di buono da presentargli, ma che ti vuoi umiliare, invocare la sua grazia, la sua misericordia in Cristo, il suo amore, perché solo questa rende possibile la tua salvezza. Lutero, nella sua 62esima tesi delle 95, scrive ad un certo punto questo: vero tesoro della Chiesa di Cristo, quindi di ogni credente, è il sacrosanto Vangelo, gloria e grazia di Dio. La gloria per il cristiano, il tesoro per il cristiano, è il Vangelo di Dio in Cristo, è la grazia di Dio. Questo è il modo di agire di Dio, che non chiede nessuna opera, ma un cuore che si pente, che si umilia, che confessa, che riceve ciò che Dio dà gratuitamente. Ma anche noi, cari fratelli e sorelle, se tutto questo ci è chiaro, non possiamo starcene con le mani in mano in attesa che, non so, non so di quale risveglio della Chiesa. Sapete, quello che ha reso possibile la riforma fu il fatto che i riformatori amavano la parola di Dio e la predicavano con fermezza e con onestà. Non c'era la corsa ad accaparrarsi gli uomini accontentandoli per quello che richiedevano, no? C'era franchezza e onestà, fermezza e onestà. La Chiesa oggi, se vuole vedere il vero risveglio, se vuole vedere una vera riforma, deve fare altrettanto. La parola di Dio deve ritornare al centro della Chiesa, deve essere predicata con tutta la sua forza, con tutta la sua gentilezza, se volete, ma con tutta la sua autorità. A proposito della riforma, scrive Stephen Lemson, in questo libro che abbiamo preso qualche giorno fa di Lutero, cioè Il coraggio eroico di Lutero, scrive queste cose e concludo. I grandi eventi e le conquiste di quella imponente rivoluzione furono principalmente opera di predicatori e della predicazione, perché fu grazie alla parola di Dio e al ministero di uomini onesti che credevano in essa, l'amavano e la insegnavano, che si compì la migliore e la più duratura opera di riforma. E la riforma, anche per la Chiesa oggi, passa attraverso l'amore della parola di Dio. Quindi io credo che possiamo ringraziare il Signore, lo puoi fare tu, lo possiamo fare insieme, per questo triplice dono di Dio. Gesù Cristo, il dono di Dio ai peccatori, quindi la sola grazia, la misericordia di Dio in Cristo, la sola grazia, nessuna tua opera è sufficiente, perché Cristo lo è in tutto e per tutto, e a Lui sia la gloria. Amen.